Bentornati a Rock and Roll High School, la scuola del rock and roll.
Da Jimmy
e Kevin, l'unica scuola dove non ci sono né promossi né bocciati e l'unica materia che si studia è la storia del rock and roll.
Questa preparata.
Questa cioè, un pochino l'ho preparata, dai.
Ci ho messo 2 mesi di pausa per studiarla tutta.
Oggi una grande puntata e abbiamo dei grandissimi ospiti in studio. Direi di presentarli subito. Da destra verso sinistra abbiamo la nostra grandissima fan Irene Platoni, un saluto prego.
Che è giù proprio. Ciao. Per San Valentino.
Poi abbiamo qua il sommo, Roberto, Black Mamba, Sentiero Lucente, Santucci.
È lui, è lui.
Un saluto,
lui.
Prego.
Ciao, ciao.
E poi l'uomo direttamente venuto dal futuro.
L'uomo della provvidenza, direi.
Alessandro, Vittek, Ciccioni.
Lui, è lui.
È lui, è lui.
Siamo in onda?
Certo che siamo in onda.
O siamo in Yamaha?
O in Suzuki?
Ed è subito in gran forma, è subito in gran forma, Vittek.
Bene, bene. A questo punto, innanzitutto ricordiamo che saremo in diretta per tutta la puntata online su Facebook, sulla chat, pronti a ripetere
sì,
qualsiasi
sì,
minchiata vorreste sentire detto in radio.
Sì,
e vi ricordiamo
io,
anche che
io.
Durante la puntata avremo in omaggio un ingresso per sabato sera al Norman, gentilmente offerto a radiofonica.com, al primo che riuscirà a rispondere a una semplicissima domanda
che faremo più avanti.
Ma bene, iniziamo subito con un pezzo. Abbiamo già sentito questo pezzo in verità.
Sì.
La versione originale. E vediamo se qualcuno di voi riesce a capire il collegamento che c'è con questo pezzo. Con
pezzo
la,
tutto.
Con la puntata di oggi. Vai, cieco. Alza volume.
Questa era You Really Got Me, però nella versione di Van Halen.
Ne abbiamo già sentita nella versione dei Kings.
E la
versione
di Woody Allen.
Come? No, ripeti per favore.
Van Halen, il cugino di Woody Allen.
Niente, visto è quello con tutte le
questa,
puntate.
Questa era per Michela la battuta, mi sa, eh? Questa era per Michela, la voleva sentire.
E ecco, l'abbiamo detto che probabilmente era il primo riff hard rock, quello di You Really Got Me, e per
sì,
questo abbiamo iniziato appunto con questo pezzo.
Quindi stasera parliamo di hard rock. Hard rock è un genere
cosa
musicale che è derivato in gran parte dal rock and roll e dal blues rock. E diciamo che è nato intorno alla metà degli anni 60 nel Regno Unito. La parola stessa hard indica appunto una forma, diciamo, particolarmente rumorosa, potente e aggressiva di musica.
Difficoltà hard.
Ho scoperto, tra l'altro, che gli inglesi lo chiamano anche cock rock, addirittura, perché dato che, diciamo, spesso e volentieri i testi hanno a che fare con la sessualità e la virilità. Le primissime influenze risalgono a gruppi come Beatles, Stones, Kings, appunto, come abbiamo sentito You Really Got Me, ma anche U, ovviamente, Yardbirds e Cream.
E Prozac più,
ovviamente. Che questi gruppi, insomma, variarono la struttura classica del rock and roll. Infatti in alcune canzoni troviamo un sound più duro, riff, diciamo, più pesanti, una voce più aggressiva. Basta pensare a Helter Skelter dei Beatles, a Kenzie for Miles e nuovamente You Really Got Me. Negli anni 80 l'hard rock lasciò spazio al nascente heavy metal, che a volte troviamo anche contaminato, diciamo, dal glam rock. A quel punto si parla di air metal, ma questa è un'altra storia. Ci arriveremo più avanti.
E cominciamo la carrellata di band odierne con quelli che per anni sono stati considerati la band più rumorosa del mondo, e sono i Deep Purple. Guinness dei primati proprio li considerava la band più rumorosa del mondo.
And then you?
Su Guinness
io Deep Purple avrei detto i walkie talkie. Cazzo, cioè, sempre per no.
Ora, le basi di Deep Purple si formano in Inghilterra a metà degli anni 60 e nascono ufficialmente nel 68 dall'incontro tra il tastierista John Lord e il chitarrista Richie Blackmore. Si formano come band progressive e ottengono i primi successi negli States facendo la cover di Hush di Joe South, che è il loro primo singolo. E ecco, iniziano appunto come band progressive, però bisogna aspettare nel 70, quando nella band entrano Ian Gillan e Roger Glover. Ian Gillan alla voce e Roger Glover al basso, che insieme a Ian Paice, che già faceva parte come batterista, formano la line-up che poi verrà considerata anche la line-up base di Deep Purple. Poi nel corso degli anni cambierà spessissimo. Nel 70 appunto ascoltano i Led Zeppelin e si innamorano dell'hard rock. Decidono appunto di accorciare le canzoni, di fare riff più taglienti, più pesanti, e appunto scappano i primi due album hard rock dei Deep Purple, che sono prima Il Rock e poi Fireball, 70-71. Allo stesso tempo però, soprattutto in live, mantengono le loro basi progressive, così ecco che esce Made in Japan, che appunto stiamo anche ascoltando in sottofondo, che appunto presenta brani chilometricamente lunghi con virtuosismi a ruota di Richie Blackmore alla chitarra e di Ian Paice alla batteria.
Nel
frattempo è arrivato, lo presentiamo subito, il batterista dei Sars, il batterista nudo, Iron Jump Stagni. Un saluto. Saluta.
Rock and roll a tutti.
E Stagni è arrivato. Andando avanti un pochino con la storia dei Deep Purple, secondo me l'apice lo raggiungo nel 74.
Secondo te?
Non tanto con l'album Burn, ma proprio con il pezzo title track dell'album Burn, che secondo me rappresenta alla perfezione la musica dei Deep Purple, appunto un connubio tra progressive e hard rock, un riff spettacolare. Qui il babbo sta...
Hai capito Burani?
Come darti torto?
Appunto, dicevamo, non soltanto appunto dal lato estetico del pezzo, appunto con un riff pazzesco, batteria incalzante e con un continuo duello virtuosistico tra chitarra e
basso.
Sta zitto per favore ogni tanto, è a un certo punto che mi perdo, e tastiere.
E vabbè, uguale com'è.
Basta, per favore, Vinta, che già ci ha stufato. E va bene, comunque andando avanti, questo Deep Purple inizieranno scioglimenti dal 75 all'82, mi sembra. E poi ecco, insomma, anche la loro carriera a studio diminuirà sempre più, però più che altro andava avanti la carriera live. Infatti anche da poco ancora sono venuti anche a suonare a Perugia. A questo punto andiamo ad ascoltare un pezzo dei Deep Purple, che è Black Knight del 70, che precedeva appunto l'album In Rock.
Yeah! Maybe I'm fine.
E questi erano i Deep Purple, appunto, con Black Knight. A questo punto passiamo all'altro gruppo, diciamo, principale di questo genere, che sono i Led Zeppelin.
Chi?
Conosci Vitek? Questi sì.
Ah, hanno suonato ad Urban.
Guarda, sono questi di qui sopra.
Ma il famoso LED.
Ah, hanno suonato LED?
Il famoso LED.
Quelli che hanno fatto la TV.
Inventori del dirigibile.
E della TV a LED
anche. Anche, ovvio, certo. Allora, i Led Zeppelin si formano nell'agosto del 68 dalle ceneri degli Yardbirds.
Yardbirds, grandi.
I gallinacci, no? Conosci, no, Vitek?
Sì, ma io conosco, faccio finta di essere stupido, ma in realtà non lo so.
Ah, ok. Perché stupido è?
Chi lo stupido lo fa.
Oh, grande.
Le citazioni ce l'ha.
ce l'ha, c'è, il ragazzo c'è. Autore, diciamo, di tutto questo fu Jimmy Page, che fu l'ultimo chitarrista degli Yardbirds, diciamo che da lui partirà il progetto Led Zeppelin. Il nome, tra l'altro, ho scoperto che è stato coniato da Kate Moon e John Entwistle, lo vuoi dire tu? Se...
Ma
degli U. Page coinvolge nel progetto Robert Plant, che suonava nella Band of Joy e all'epoca suonava anche con Alexis Corner. Plant a sua volta porta il mitico Bonzo, John Bonham.
Il Bonzo.
E a loro poi si unisce anche John Paul Jones, che era un bassista session man che aveva suonato con Rolling Stones, Donovan e anche con gli stessi Yardbirds. L'esordio dei Led Zeppelin avviene al Marquee di Londra nell'autunno del 68. Il gruppo gira subito a mille, praticamente diciamo che il manager Pete Grant non fatica a trovare un ingaggio presso l'Atlantic. In breve esce il primo disco omonimo, che è un disco storico registrato tra l'altro in economia, ci hanno messo qualcosa come neanche 30 ore. E nel disco troviamo subito il sound dei Led Zeppelin, che insomma ci sono dosi massicce di blues, ma anche, come dire, viaggi psichedelici e la potenza dell'hard rock, appunto. Subito dopo bisseranno con Led 2, che è meno blues, forse un pochino più commerciale, sicuramente più hard rock del precedente. E poi tentano la svolta con Led 3, che è un disco sicuramente molto più coraggioso, in un certo senso magico, diciamo, dove i Led fanno un largo uso anche di chitarre acustiche. Successivamente arriva il disco con Stairway to Heaven, definito Led 4, ma non ha fondamentalmente titolo, sarebbe Four Symbols, diciamo. E appunto, con la mitica Stairway to Heaven, che non fecero neanche uscire su singolo. C'è solo sul
veramente?
Disco, insomma. No, non l'hanno fatto uscire. Una scelta coraggiosa,
web,
diciamo.
Digitale è uscito.
Led Zeppelin a quel punto intraprendono un lungo tour mondiale. Nel 73 poi esce Houses of the Holy, che è sempre, diciamo, un equilibrio tra pezzi hard e ballate semiacustiche. Due anni dopo, nel 75, la volta del doppio Physical Graffiti, che è ancora più vario, diciamo, del precedente. Troviamo addirittura l'orientaleggiante Kashmir, che era un pezzo più famoso, penso, del doppio Physical Graffiti. Subito dopo, Plant ha un incidente d'auto in Grecia e il gruppo, diciamo, che è costretto a un lungo stop. In questo momento di pausa Page e Plant lavorano a Presence. Subito dopo esce The Song Remains the Same, che è una pellicola, diciamo, semi-autobiografica sulla vita del gruppo, che è montato con spezzoni live al Madison Square Garden. C'è una scena bellissima dove c'è il figlio di Bonzo che suona batteria tipo a
3-4
anni, non lo so, scena. Allucinante. Nel 79 c'è l'ultimo disco, che è In Through the Outdoor, e l'anno dopo muore John Bonham, una morte molto simpatica, soffocato dal proprio vomito.
E finiscono i Led Zeppelin.
E lì muore, insomma, il progetto Led Zeppelin.
Anche perché non aveva senso proseguire con un altro.
No, però diciamo una serietà di fondo che ho sempre apprezzato nei Led Zeppelin, perché molti, insomma, visto per magari ragioni commerciali o altre, hanno sempre riformato i gruppi, anche se magari veniva a mancare un componente importante. Invece loro, insomma, hanno veramente messo la parola fine al gruppo.
Dicono sempre: io c'ho da fare, non ci vengo mai. E fa le riunioni.
Metti il pezzo. Living Love in Me. E rieccoci in onda. Io però il saluto lo rimanderei un attimo perché vedo che non risponde, quindi magari non è collegata.
Non è in linea.
Magari non è proprio.
Sta perdendo.
Adesso allora andiamo avanti. Appena è, te lo dico, ok?
Nel frattempo andiamo avanti con il prossimo gruppo. È un artista, certamente tra i progenitori della rock, ma non solo.
Pro o genitori? Cioè, progenitori o genitori normali?
Progenitori. Bisogna considerare anche Alice Cooper. Nome d'arte di Vincent D'Amour Fournier, originario di Detroit.
Cazzo, detto così sembra un pittore impressionista.
Comunque, città che abbiamo già visto, Detroit, vicino a terra, per MC5 e i Stooges. Nella puntata, appunto, che era
ricordo,
su Garage Rock.
Ricordo.
Ci seguivi già?
No.
Vediamo un pochino di storia. Grazie a Frank Zappa, che lo sponsorizza, riesce a incidere i primi album, caratterizzati da svariati sound, partendo appunto dal rock anni 60, passando anche per country e folk. E il successo arriva soltanto però al quinto album. Al quinto album, trascinato appunto dal title track Schools Out, appunto anche la sua prima canzone hard rock. E la sua fase hard rock prosegue per tutti gli anni 70 fino all'inizio degli 80, quando verrà contaminato appunto dal sound da beat anni 80 e passerà più a generi simili al dark wave, per poi piano piano, ritornando verso i 90, tornare all'hard rock, prima con l'uscita di Poison, che stagni qua,
e poi Stupid.
Esattamente, e stagni non poteva mancare su Alice Cooper. Certamente Alice Cooper è diventato famoso per le sue esibizioni live.
Ah, ma è uno?
Di scoprire il personaggio, si chiamava anche la band. Dopo lui ha preso il nome della band.
No, Alice, no?
Sì, deve essere meraviglioso.
Alice Cooper. Aspetta, Alice Cooper.
Ecco, perché sai che la ragazza
è il nome d'arte.
Sì. Vabbè, tipo Marianne Faithful.
Va bene.
Sì, uguale.
Poi te lo spieghiamo. Comunque è stato famoso appunto per le esibizioni live, dove poteva veramente accadere di tutto. Potevi trovare ghigliottine, bambole impalate, il classico pitone che si faceva mettere intorno al collo
di pezza.
E soprattutto la caratteristica che lo distingueva era il corpse paint, ovvero il trucco cadaverico, che viene appunto dalla tradizione norrena, che vuole appunto che rappresenti appunto il dark side dell'uomo, Backside. Dell'anima. Contrariamente però a quello che si pensa, non fu Alice Cooper il primo a portarlo appunto nel rock, ma fu Arthur Brown. Non so se lo ricordi, quello di Fire, quello che si faceva incendiare l'elmo in testa.
L'elmo?
Sì, aveva l'elmo in testa e lo faceva incendiare.
Ma questo è un coglione.
Certamente però fu Alice Cooper a renderlo popolare, e da lui copiarono prima Dave Vanian, The Damned, il gruppo che abbiamo visto, i Misfits, e poi, anche se in maniera più fumettistica, per esempio Kiss, chiaramente Kiss, per poi magari passare anche a gruppi metal più avanti, come per esempio i primi Slayer. Esattamente.
Io anche Frazacchio.
Il trucco cadaverico poi...
Io no, un attimo, devo interromperti perché volevo fare una domanda al nostro ospite Vittek, no? Cioè, ci devi spiegare in poche parole... Per quale motivo i Prozac più secondo te sono il miglior gruppo al mondo?
Perché a me piacciono.
Vabbè, ma un non so, la cosa che ti colpisce più di loro, non lo so.
Perché mi piacciono i testi e poi
musicalmente anche, nel senso proprio
profondo. No, musicalmente sono dei testi molto belli, secondo me. Poi sono stati anche uno dei primi gruppi che ho scoperto con la musica.
Ah, quindi diciamo una questione affettiva la tua.
Sì, ma anche perché sono i migliori, punto stop.
Cioè, non c'è bisogno di spiegazioni.
No, adesso ci sono i Sick Tambour, che sono il side project con
è una cosa un po' anacronistica, però, mettere vicino i Prozac più a Alice Cooper. Non so come la vedi.
Purtroppo gli Scooper è un po' più in basso.
Ma è un poveraccio, cioè, rispetto ai Prozac più, dai, ma cioè, che cazzo stai lì pure?
Adesso ci sentiamo acido-acida.
Prego, no, se dovevi finire il discorso poi
No, vabbè, il discorso lo saltiamo completamente a questo punto. Volevo fare una piccola digressione sul mondo del cinema, però lo saltiamo e andiamo direttamente a presentare il pezzo, che è Schools Out.
Aspetta, fa salutare Michela. Ma risposta adesso
in maniera abbastanza romantica, per favore.
Oggi ricorda che giorno è oggi. Oggi 14 febbraio, insomma.
Oggi è San Valentino. Festa Ternana, però è sempre San Valentino.
È vero, è Ternana. E va bene, comunque
No, devi salutare Michela.
Vabbè. Ciao.
Sicuramente questa è tua.
È un uomo di poche parole. È questa fatta. Ragazza.
È fatta.
È tua. Oddio. Io metterei il pezzo.
Mi raccomando, ascoltate la
No, mi manca la bella storia questo pezzo, però la salterei direttamente. Andiamo a sentire un po' di musica, se no.
La dici dopo.
La diciamo dopo. Out Schools for out. Summer, appunto, Alice Cooper
o Alice,
o Alice
che dir si voglia,
appunto, l'ispirazione gli venne quando gli fece una domanda: quali sono i 3 minuti più grandi della tua vita? E lui rispose:
quando l'ho fatto per la prima volta,
i 3 minuti che precedono l'apertura dei regali a Natale e gli ultimi 3 minuti dell'ultimo giorno di scuola. E da questo Schools Out for Summer.
Ah, la canzone. Beh, testi un po' meno impegnati dei Prozac più, però io direi comunque notevoli.
Hanno 3 minuti di recupero in generale.
Ok.
Quando perdi 1-0.
Anche quelli sono belli.
Nel periodo non collegato ha segnato 2 mezzane. Dei campionati di prima divisione.
Vabbè, io direi andiamo avanti con i Black Sabbath. Passiamo a un altro grandissimo gruppo, quindi Black
Sabbath nero in italiano.
Sabba nero.
No, sabato nero, lo
no.
Dico io.
Fidati.
Ah, è un po' vedo in guarda.
Vitek, non scivolare nel donka anche tu, ce lo dobbiamo avere solo noi due che siamo i presentatori del donka. Tu parli bene italiano perché hai questi scivoloni.
Mi prendi in giro.
Black Sabbath si formano nel 66 col nome Earth a Birmingham, grazie a Tony Iommi e Bill Ward, che contattano Ozzy Osbourne tramite un annuncio che hanno trovato in un negozio di dischi.
Sto cazzo di cane mi è pisciato addosso, porca troia, citando Ozzy Osbourne.
Perché sta cosa?
Non l'hai mai visto gli Osbourne?
Cioè, ah, sì, vabbè. Ozzy Osbourne.
Niente, è una cazzata continua quest'uomo.
È un fiume in piena, è incontenibile.
Ozzy Osbourne porta con sé Geezer Butler, il bassista. E sarà lo stesso Butler ad avere l'intuizione per il nome Black Sabbath, che non me ne voglia Vitek, ma significa Sabba Nero, che era il titolo in inglese di un film horror italiano che si chiamava I Tre Volti della Paura.
Di
dai,
Fatma Ruffini.
Sì.
Federico Moccia.
Ma è del 62. Che Moccia, era, non c'è, manco Pipolo c'era, no Moccia, manco il suo babbo. Allora, dal blues degli inizi passarono in un nuovo sound, prima con elementi diciamo di folk e poi con toni sempre più forti e cupi, fino ad arrivare ad una soluzione inedita che diventerà poi il loro diciamo marchio di fabbrica e che li renderà i veri e propri pionieri dell'heavy metal. Il primo disco omonimo esce nel 70 e da subito si differenziano da gruppi come Led Zeppelin o Deep Purple, che presentavano un sound diciamo più aperto al rock and roll e al blues e soprattutto alla melodia, mentre le sonorità dei Black Sabbath erano molto più pesanti e oscure, e nei testi c'erano riferimenti più che espliciti, direi, al demonio e all'occulto. Sempre nel 70, verso la fine, diciamo, verso fine anno, esce Paranoid, che è tuttora il maggiore successo, diciamo, del gruppo.
L'ho visto, bello.
Sì? Ti è piaciuto?
Quello era Paranoid Park, ho sbagliato.
Guassi, ci sei andato vicino. Anche poi con i successivi Master of Reality, volume 4, questi li hai visti?
No, parlano del Park and
Film. No, vabbè, volume 4, che ne so, forse che... Poi anche Sabbath Bloody Sabbath, dove il gruppo diciamo raggiunge un grandissimo successo sbancando i mercati discografici sia in America che in Gran Bretagna.
Sabbath sono usciti da amici?
Sì.
Chiedo, non lo so io.
No, io
non è facile parlare
però è tutto più interessante.
Sì, certamente.
È una sfida personale proprio.
Sì, ci devo riuscire. Nel 79, a causa di conflitti irreversibili con gli altri, Ozzy Osbourne diciamo che viene licenziato per la sua tendenza ad abusare con alcol, e droga,
rimpiazzato da Rosario Miraggio,
che sarebbe?
Cantante neomelodico.
Sì,
ma la musica neomelodica è folk.
Chi risponde?
No, veramente.
Domanda al pubblico.
Domanda al pubblico. Questa la mettiamo adesso, la postiamo. Sì. Ozzy Osbourne viene sostituito da, seriamente, dai, lo sai,
Jon Bon Jovi.
No, no. È facile. Vabbè. Cioè pensa.
Fammi come papi.
Pensa all'onnipotente.
Pensa all'onnipotente. Sì,
pensa all'onnipotente. Chi è l'onnipotente?
L'onnipotente Jesus di SmackDown.
No, vai ancora più su, più sopra su. Gesù.
Il babbo.
JBL. No.
Dai, vai sopra Gesù, chi c'è?
Sopra Gesù c'è Giuseppe.
Ma che Giuseppe? Sì, è no, Geppetto, sì. Dai. Sopra Gesù chi c'è?
Dio. Johnny oh. Rams Dio.
E poi ha anagrammato la cosa, ma Ronnie James Dio. Comunque lui, dai.
Che veniva da Yelp, oggi non si fa altro che ridere.
Che veniva da Yelp e dai Rainbow.
Era proposto
il primo lavoro con con Ronnie James Dio, con Jeremy Rons, con
Johnny Rames,
con
Weaven and Hell. Fu un gran successo. Basta tutti in pezzo. Lascia perdere. Paranoid
Android. We'll be right back.
E rieccoci in studio.
Rock and Roll High School Musical.
Con Vitek ormai di casa.
Ormai uno dei nostri. Adesso ormai diventeremo, sì, Jimmy and Kevin.
Jimmy and Kevin and Vitek. Ormai è così.
Il Vitek. Vitek and Friends.
Vabbè, adesso non te prende però tutti i meriti così all'improvviso, cioè, ci sfanculi proprio, no, totalmente, cioè, ma...
Vabbè, potete fare 2 minuti a Vitek Tape, se volete, 2 minuti.
Bah, vabbè.
Ricordiamo che domani ci sarà la puntata speciale per l'amore della mia vita.
Chi è l'amore della tua vita?
Lo scoprirete domani alle 5.
Non lo vuoi dire in diretta, cioè, ci avrebbe un impatto...
Giorno di San Valentino.
Cioè, giorno di San Valentino, secondo me è da dire in diretta, dopo tu vedi tu, insomma.
Ma... Io che ho...
Magari ti sta ascoltando, cioè...
No, sto anagrammando... No, cioè...
Sta anagrammando? No,
acronimando! Ma io che ho da... Non trovo la E... Che... Essere quella... No...
Vabbè, intanto pensaci, no. Intanto andiamo avanti, che sì, no, non...
Cioè, metti a posto proprio le idee e anche le parole, cioè proprio... Vedi, dai...
Come fanno i topi? Squid, no?
Attenzione,
questo è un po' di parole che forse
sono parole grosse. Solo la diretta interessata capirà, però. Beh, no, la gente ci sta capendo un cazzo.
Assolutamente. Davvero, quindi andiamo avanti con forse una delle band più sottovalutate di sempre. Sono irlandesi e sono i Dillizzi. Girano attorno alla figura di Phil Lynott, carismatico leader, dei voce dei principale e bassista. Oltretutto penso che sia anche il primo caso di bassista frontman, proprio cantante frontman.
Oddio, primo
magari
caso...
abbiamo casi di bassisti principali, cioè bassisti importanti come Paul McCartney,
no,
o Sid Vicious. Perché
sì,
però
già...
che sono in due però.
No, vabbè, Sid Vicious
però vabbè, mi fate metà cate.
Stai parlando sul tu, stai parlando,
cagamo. Beh, dai, però cosa serve che devo dire?
Vabbè, dai,
una frontman bassista è quella del genio. Praticamente è lei che...
Sì, ho capito, ma tu la capi che Phil Lizzy suonava negli anni 70, cioè nel genere ancora mi sa che manco le un partorire, cioè, capito? Questo è il discorso, cioè lui diceva se era il primo bassista frontman.
Hai pensato che diceva l'unico caso?
No.
Il primo.
Primo.
Comunque, caratteristica importante...
Io che ci so rispondere al telefono.
Del Lizzy è l'utilizzo del doppio chitarrista, solista, che poi è stato anche ripreso... Per favore, in studio un pochino di silenzio, perché qua se no non si capisce nulla. Vi sentono, in...
Porno.
Non ne frega niente.
Porno.
Dicevamo appunto l'utilizzo del doppio chitarrista, che poi venne ripreso anche dagli Iron. Il nome del Lizzy, invece... Fu ideato dal chitarrista Eric Bell. Di chi parlano tutti? Non so se hai notato questa cosa.
Io ero in stanza
zitta, uno al telefono, questi tra di loro, questo canta.
È sottofondo, no?
Dai, vai.
Appunto, Eric Bell prese il nome Dillizzy da un robot di un fumetto che era arrivato a comprare, pensa un po', attraverso la copertina di Blues Breakers with Eric Clapton di John Mayall.
Sì.
Visto che maglia!
C'è Eric Clapton che tiene in mano un fumetto, no?
Sì,
quella copertina.
Sì.
Lui aveva comprato quel fumetto e aveva scoperto che c'era un robot che si chiamava Dillizzy.
Che culo!
E attraverso quello aveva preso il nome. Appunto, hanno 15 anni di carriera e coprono un vastissimo numero di generi, passando appunto da pezzi più tipicamente anni 60 fino a passare al loro hard rock, che però era molto influenzato sia dal blues che dal funk e anche dalla musica folk irlandese. Infatti fecero anche una cover di Whiskey in the Jar.
E non si fecero influenzare dal beat degli anni 80.
Esattamente, bravo. Bravo, a lettura. Nel 76 esce il loro album di maggior successo, che è Jailbreak, e con la hit The Boys Are Back in Town. Il pezzo che però andiamo ad ascoltare, appunto, la title track
Jailbreak.
Jailbreak.
Gonna be a jailbreak somewhere in the town. Some of us won't survive. See the boys and me mean business, busting out dead or alive. I can hear the hound dogs on my trail. All hell breaks loose, alarm and sirens wail. Like the game, if you lose, go to jail.
Rieccoci in onda. A questo punto acceleriamo un po'.
Sì, sì, acceleriamo, che se no non finiamo.
E passiamo ai Grand Funk. Grand Funk Railroad, un gruppo originario di Flint, Michigan, che era il gruppo, diciamolo subito, preferito di Homer Simpson. E diciamo anche che forse guarda noi non sono, diciamo così, conosciuti, ma vendettero qualcosa come 20 milioni di copie, che erano tantissime, soprattutto se pensiamo che l'hard rock all'epoca era una questione, diciamo, prettamente inglese. Fondamentale per il loro successo fu l'incontro con Terry Knight, che era un DJ radiofonico che ascoltò il loro demo, intuì la potenzialità del gruppo e divenne loro produttore, pubblicizzando tra l'altro massicciamente il gruppo. Il Power Trio, che era composto da Mark Farner, Don Brewer e Mel Shaker, firmò quindi per la Capitol e registrò 5 album in 2 anni. Neanche i Creedence
neanche i peggiori
dei migliori tempi, ma fra i quali abbiamo Grand Funk, il più riuscito, forse il migliore, Closer to Home, e il potentissimo Live Album.
Come?
Live Album, comprato a 4,90€ da Media World, me lo ricordo.
Media World?
Con le strade.
Ok.
Tutti i loro album, diciamo che sono, la maggior parte, credo, ho letto, erano diventati tipo tutti, quasi tutti dischi d'oro, e ebbero molto successo con We Are an American Band, perché aggiunsero per quest'album il quarto elemento alle tastiere, che era Craig Frost. Dopodiché comincia il declino, e purtroppo verranno ingiustamente ricordati più che altro per la rappresentazione di canzoni di altri autori, tra le più famose The Locomotion, che per i loro pezzi, diciamo. E dei Grand Funk ci andiamo a sentire Foot Stomping Music. Yeah. We'll be right back. E quindi rientriamo in studio con una brutta notizia per Vitek.
Che ha appena dichiarato che si taglierà le vene.
Per dichiarare che si taglierà così.
Andiamo avanti con un altro gruppo inglese che in pieno periodo British Invasion si formano nel 68 e la voce, appunto, ne parlavamo prima in studio, è quella di Paul Rodgers, che poi a più riprese è stato andato in tournée con i Queen, e l'altro elemento fondamentale è il chitarrista Paul Kossoff. Esordiscono giovanissimi nel 68 con Tons of Subs, che è pieno di pezzi blues revival. Un disco molto maturo per l'età che avevano tutti pressoché 18-19 anni, e il successo arriva solo due anni dopo, nel 70, con Fire and Water, contenente al loro hit che è All Right Now. Il pezzo nasce in maniera molto curiosa.
Sentiamoci.
Era il 70 e i Freghi avevano appena finito.
I Freghi?
Avevano
purtroppo appena... c'è il fatto che c'è il microfono e basta, che non gli possiamo manco abbassare il volume.
No.
Non si tende che mai ci avete voluto. Cazzi vostri. Cioè...
Allora, i Free avevano appena finito un concerto a Durham, in Inghilterra, e si rendono conto che gli applausi del pubblico erano finiti ben prima che loro scendessero dal palco. Si rendono conto che avevano bisogno di un pezzo che spingesse. Appunto, il batterista Simon Kirk dice che ha raggiunto il tempo, appunto, di fare un pezzo nuovo, un pezzo più hard, e Andy Fraser rispose "All right now". Così gli entrò in testa questa frase, all right now, tempo 10 minuti, avevano fatto la loro hit.
Tipo svuota, Freghi.
Esattamente, più o meno. Mettere. E prima di mettere il pezzo gli devi fare la domanda, a questo punto.
No, la penso dopo il pezzo.
La pensi dopo il pezzo, che non l'hai ragionato.
L'argomento adesso, dai.
E allora andiamo a sentire All Right Now, Day Free. She stood in the street, smiling from her head to her feet. I said, hey, what is this? Now, baby, maybe, maybe she's in need of a kiss. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can see things the same. Now, don't you wait, oh, hesitate. Let's move. Home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? I said, slow, don't go so fast. Don't you think that love can last? She said, love, love above. Now you're trying to trick me.
Rieccoci in studio, facciamo subito la domanda che ho appena postato su Facebook.
Domanda da un milione.
Che vale l'ingresso a Norman? A quale canzone somiglia tremendamente Stairway to Heaven delle Zeppelin? Si tratta di un gruppo americano attivo a partire dalla fine degli anni 60. Chi risponde vince l'ingresso a Norman, come al solito.
Posso finire
a questo punto
velocissimamente.
Velocissimamente dei Ten Years After. I Ten Years After nascono nel 66 a Nottingham da un'idea del chitarrista Alvin Lee e del bassista Leo Lyons,
Alvin Superstar,
che suonavano nei J-Bears.
Ah, okay, J-Bears li conosco.
Ok, una band misconosciuta che, che nel 61 suonava ad Amburgo, pensa tu. Come avevano fatto i Beatles, però solo, che solo un anno prima i Beatles.
Che ha fatto ieri?
Non lo so. Il debutto arriva nel 67 col disco omonimo, disco ancora molto legato alle radici blues. Andando avanti lo stile poi perderà, diciamo, quella purezza e assumerà tratti sicuramente più hard. Il gruppo poi inoltre acquista una certa fama dal vivo grazie all'estro chitarristico del mitico Alvin.
Estro o estro?
Estro. Su tutte svetta l'esibizione a Woodstock.
Woodstock.
Consiglio a tutti il video Ten Years After Woodstock.
Io
Going Home. No.
MTV Day del 98.
Il video Woodstock riconsegna definitivamente la leggenda grazie a un'esecuzione allucinante di Going Home, Vitek, ok? Che mandò in delirio la folla. Andiamoci a sentire
Bad Scene.
Bad Scene di Ten Years After. Senti questi gatti. Psh. Eccoci in studio.
mentre Fabio Chiocci al 50% ha vinto.
Sì, deve solo decidere
qual è il gruppo e qual è il pezzo.
Apposto, ha vinto l'ingresso. Ha vinto l'ingresso?
Ha vinto l'ingresso?
Sì,
ha
sì,
vinto
sì.
L'ingresso.
Wikipedia andiamo avanti. È funzionato.
Esattamente. Andiamo avanti funzionato con un altro gruppo che nasce alla fine degli anni 70 a Pasadena, in California. E sono i Van Halen. Il nome viene dai fratelli Eddie e Alex Van Halen, di chiari origini olandesi, rispettivamente chitarrista e batterista della band, che la formano insieme al cantante David Lee Roth e al bassista Michael Anthony. Ora, anche se David Lee Roth era un grandissimo frontman, sia per le qualità canore sia per le sue qualità sul palco, chiaramente l'elemento di spicco era Eddie Van Halen, che rappresenta alla perfezione il prototipo del chitarrista metal. Ora, i suoi riff sono potenti, sono veloci, e i suoi assoli lo sono ancora di più. Affina la tecnica del tapping, anche se non è l'inventore, perché già
che
troviamo...
Cos'è la tecnica del tapping?
È suonare la chitarra poi con due mani.
Ah.
Sul manico della chitarra.
Sul manico, vero.
E appunto, perché già troviamo esempi in The Musical Box dei Genesis, ad esempio, e già qui Santucci lo saprà sicuramente, già Paganini nel XIX secolo riusciva a utilizzare il tapping sul violino, e non era proprio semplicissimo. XIX, facendo XIX, era 1800. Bravo, abbiamo Wikipedia.
Wikibabu.
Tranete.
Però insomma, con Van Halen la tecnica del tapping diventa un must. Il fatto è che Van Halen sposta drammaticamente verso l'alto lo standard dei chitarristi, nel senso che da Van Halen poi, se volevi essere un gran chitarrista, dovevi suonare veloce quanto Van Halen, se no.
Ma cos'è sta paranoia? Caccia un po' di rap futuristico.
No, tu devi girare con Mo mentre dà la gente con cui stai. Sei quasi da mal di testa.
Voi invece avete chiamato? Vi accollate tutti i rischi.
Ma certo, il bello è che ti ci richiameremo.
È quello il bello. Va bene, volevo fare anche un appunto sulla chitarra.
Stepper epistico.
Un'altra volta.
Andiamo
avanti direttamente con il pezzo, che è tratto da Van Halen 1. Uno dei due migliori album di Van Halen, insieme a 1984, e è il chiaro esempio di come l'hard rock viene direttamente dal blues.
Blues
è un continuo del blues, l'iter passa blues, appunto rock and roll, e poi hard rock.
E qui l'iter, che dovevi dire l'iter che ha fatto,
esattamente
l'iter, la squadra che fo io, rompe il cazzo.
E il pezzo è uno dei miei preferiti dell'album, è Ice Cream Man.
Vai,
detta anche tranne te. Sometimes your babe needs something to keep you cool. Oh, now sometimes your babe needs something to keep you cool. Better look out now, though Dave's got something for you. Tell you what it is, I'm your ice cream man. Stop me when I'm passing by. Oh my, my, I'm your ice cream man. Stop me when I'm passing by. See, now all my flavors are guaranteed to satisfy. Hold on a second, baby. I got to put my banana Dixie cups, all flavors and push-ups too. I'm your ice cream man, baby. Stop me when I'm passing by. See, now all my flavors are guaranteed to satisfy. Hold on one more. Well, I'm usually passing by just about 11 o'clock. I never stop, I'm usually passing by just around 11 o'clock. And if you let me cool you one time, you'll be my regular stop. All right, boys. Now put my banana Dixie cups, all flavors and push-ups too. I'm your ice cream man, stop me when I'm passing by. See, now all my flavors are guaranteed to satisfy. Yes, I'm your ice cream man, stop me when I'm passing by. Satisfied. I want time.
stopped me when I'm passing by. And the eyes we made stopped me when I'm passing by. They say all my flavors can't you satisfy.
E questo era Ice Cream Man, Van Halen. Passiamo a questo punto agli SDC, però... Allora, degli SDC diciamo che ne avevamo già parlato, ne ha parlato Kevin, se non erro, quando ci eravamo occupati del rock australiano, quindi insomma si tratta giusto di ribadire alcuni piccoli concetti. Diciamo che il loro è un hard rock molto potente, comunque dinamico, diciamo, venato di blues e di rock and roll e scandito da riff molto efficaci. C'è chi dice che i fratelli Young alla fine insomma hanno scritto sempre la stessa canzone, ma almeno diciamo fino a Back in Black sono in pochi quelli che se ne sono accorti. Back in Black diciamo che fu il primo album con in formazione Brian Johnson alla voce al posto del defunto Bon Scott. Bon Scott che morì anche lui molto simpaticamente, soffocato dal proprio vomito.
Era un must insomma tra i...
Andava un po' di moda all'epoca, dava gusto. Quindi discografia consigliata con periodo Bon Scott, direi che i migliori sono il debutto High Voltage, Let There Be Rock e Highway 12 indubbiamente, mentre io di Brian Johnson al di là di Back in Black insomma non è che c'è qualche sicuramente buon pezzo qua e là, ma a livello di album diciamo che almeno per me la vedo un po' come Pino Scott. Io sono più affezionato a Bon Scott diciamo che a Brian Johnson. Andiamo a mettere direttamente il pezzo che è You Shook Me All Night Long, tratto appunto dall'inizio del secondo periodo con Brian Johnson.
Barbra Streisand.
She was a fast machine.
stepper epistico. Retturo pistico.
Cioè, riuscite anche a anticiparmi. Siamo giunti alla fine, direi. Per fortuna.
Per fortuna, questa puntata è stata proprio tragica.
Un'odissea vitecchiana, direi.
Eh già.
Allora, salutiamo.
Anche se non sono corrisposto.
Salutiamo
io continuerò ad amare.
Basta, però.
Non mi rompe.
Sto parlando.
Anch'io.
No, parlavo prima di te.
Non è vero.
Salutiamo gli ospiti che hanno dato meno fastidio, anzi, gli ospiti pacati, diciamo, che sono Irene e Wikibabu.
Ci dispiace per questo, questa schifezza di
subire,
oggi.
Insomma, adesso dopo provvederemo in qualche modo. E salutiamo Vitte, ecco, lo mandiamo a fanculo.
Lo impalavo.
Lo impaliamo. Okay,
direttamente.
Dove?
Crocifisso, in sala mensa, come fantoccio.
Oh, che tristezza, bambole di pezza. Ma perché non te ne fai? C'ho paura di prendere l'AIDS.
Dai, siamo
giù. Insopportabile, diventa insopportabile. Purtroppo avevamo un altro gruppo che non riusciamo a presentare.
Che erano i Guns N' Roses, ma ne parleremo
a questo punto sulla puntata più avanti, che sarà sull'air metal.
Cido come
sull'air metal.
Di più non si può. Come un acido.
Vitek. Basta, cazzo, stiamo parlando, per Dio. Basta. Chiudiamo,
salutiamo, quindi... basta, per favore, questa puntata è stata ridicola, ci dispiace per tutti gli spettatori, i telespettatori, i radioascoltatori.
Quei due o tre che erano, insomma.
È andata bene che erano pochi.
Adesso che c'è?
Adesso c'è Welcome to the Jungle e chiudiamo. Cioè, adesso tu poi parla quanto ti pare adesso, a casa, cioè davanti allo specchio.
Vabbè, volevo presentarla.
Tiriamo giù il microfono piano piano, così. No.